che si fa senza calcoli e senza paura. Si vive amando quando non c'è paura. Se io dovessi amare qualcosa, qualcuno, un lavoro, una persona, una situazione, solo perché ho paura, e quello non è più amore. Il volto del padrone appare così. E infine l'attesa, gli ultimi versetti parla di questa attesa dall'inizio alla fine. Tutto avviene tra la partenza e l'arrivo del padrone, avviene tutto questo. In questo tempo l'atteggiamento essenziale tra la partenza e il ritorno è quello della vigilanza. Quello della vigilanza. E la vigilanza è il darsi da fare. E assumere il rischio della propria responsabilità, soprattutto quando siamo liberi e nessuno ce lo chiede. Ma anche qui c'è una frase al versetto 29. Cominciando già dal versetto 28 ci chiediamo però, questo padrone è effettivamente un po' duro. Toglietegli il talento e datelo a chi ne ha già 10. Perché a chiunque ha verrà dato. A chi non ha verrà tolto anche quello che ha. Noi diciamo questa è un'ingiustizia. Perché io devo dare qualcosa a chi è nell'abbondanza? Ma chi è che va a dare, a fare un'offerta a uno che è ricco? E chi va a portare via dei soldi o delle cose a uno che è povero e che ha solo quello? Ma chi si mette a servire il Signore vede aprirsi prospettive sempre nuove. Chi non ha coraggio e intraprendenza, e ritorna a questo concetto, di dare molto di più di quanto ha ricevuto, gli viene tolto. Cioè ti viene tolta quella possibilità di fruttificare tutte le volte che tu ti tiri indietro. C'è una legge molto semplice nella vita spirituale che dice così: chi non progredisce regredisce. Immaginate un piano obliquo con una sfera e una forza che spinge la sfera. Questa sfera ha sempre bisogno di salire. Il giorno in cui tu questa sfera non la fai salire, togli la forza, la sfera torna giù, forse ancora più lontana rispetto a dove uno è partito. Ecco perché non ci si può accontentare dicendo vabbè, ma siamo arrivati fin qui, basta adesso, è sufficiente questo. Chi non progredisce, regredisce. E vengono questi momenti, non so se a voi non sono mai capitati, a me sono capitati e capitano, in cui quando uno fa l'esame di coscienza si ferma e dice: ma io qualche anno fa forse ero meglio. Oppure mi sembra che più vado avanti e più peggioro, su alcuni aspetti naturalmente. Oppure non mi sembra di andare avanti nel cammino della fede e della vita, mi sembra di tornare indietro. Il problema è che uno non rimane fermo, o va avanti o torna indietro. Perché se uno riesce a fermarsi a un certo punto dice va bene così, è sufficiente, fermiamoci qui. Il Signore ti chiede qualche cosa e tu dici no, è sufficiente questo, io sto qua. Invece o vai avanti o torni indietro. Di solito un sì richiama altri sì. Un no ti fa sparire il sì che hai detto per tanti anni. Passiamo alla seconda parte, la meditazio. Cosa dice questo testo? Ma viene spontanea una domanda all'inizio di questa meditazione. Ma abbiamo parlato dei talenti, dei doni, quello che il Signore ci dà. Ma noi che cosa ne facciamo dei doni di Dio? Che cosa ne facciamo? Tutta la parola di Dio che abbiamo ascoltato non solo in questi incontri, ma durante la messa, per esempio. Provate a pensare dalla prima comunione a oggi, quante comunioni abbiamo fatto? Quante volte ci siamo confessati? Quante volte abbiamo incontrato persone che ci hanno fatto del bene? Cosa ne facciamo noi dei doni di Dio? Lo spettacolo più deprimente è quello offerto da coloro che nascondono il proprio talento. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Notate al versetto 25. All'inizio avevamo sottolineato quei suoi doni e qui bisogna sottolineare il tuo talento. Questo servo sapeva bene che il talento non era suo, il tuo talento. Chi non viene mai allo scoperto, per esempio? Chi maschera la sua fede? Chi dissimula la sua appartenenza al Signore? Chi ha vergogna di raccontarsi e di dire la propria fede? Io penso che abbiate sentito cosa è successo ieri in Indonesia. Alcuni hanno fatto quello che abbiamo fatto anche noi ieri, siamo venuti a messa, ma non sono più usciti. E noi, tante volte, i doni di Dio o li diamo per scontati o li trattiamo male. Li trattiamo male. E chi fa così è sempre perché è ricco. Il povero si accorge dei valori e dei doni perché non li ha. Si ha vergogna, per esempio, di mostrare il talento che uno ha ricevuto. E qual è il talento più importante che abbiamo ricevuto? È la fede. È la fede. Oggi c'è la crisi della fede. Questa è la crisi più grande che c'è. Non solo non lo traffica questo talento, ma addirittura lo nasconde. Custodire non è la stessa cosa che seminare. Nascondere non è la stessa cosa che produrre. Il talento custodito, sotterrato, nascosto, messo in un fazzoletto, in un cassetto, con la certezza che è lì. E la fede qualche volta può essere questa, Io ci credo perché la fede ce l'ho lì nel cassetto, sono sicuro. questo talento sotterrato diventa non segno di salvezza, ma motivo di condanna. Sarebbe bello poter dire al Signore: il tuo talento, il tuo, quello che tu mi hai dato, è diventato nostro, è diventato di tutti. Qui sta la grandezza del talento. Non devi restituire al Signore il suo talento, devi restituire al Signore il nostro talento. Che vuol dire che la fede poi alla fine o diventa comunione o non è vera, non ci crede nessuno, non attira nessuno, non serve a nessuno. Tu puoi parlare di teologia, di fede, delle cose più alte di questo mondo, ma se tu non mostri la comunione di chi sa condividere con altri questo talento della fede, non serve assolutamente a niente. Si parla molto in questo periodo dei giovani. Il 30% in Italia dei giovani si dice ateo. E naturalmente noi adulti ci arrangiamo sempre con gli stessi discorsi. I giovani non sono più quelli di una volta come eravamo noi. Già quando uno dice così è già diventato vecchio. Ma sono le stesse cose che dicevano i loro padri. Tu puoi imbrogliare, ma un giovane non lo imbrogli, perché capisce se tu fai una cosa perché ci credi o perché si è sempre fatto così. E nessuno ti segue sul si è sempre fatto così. I giovani sono affascinati da figure coerenti. C'è quello lì, quello che dice, lo vive. Almeno tenta. Questo è affidabile. Seconda riflessione più breve è questa buca scavata nel terreno, che è la paura del rischio. La paura del rischio di donare e di amare, ma non andrà molto lontano chi non ha il coraggio di buttarsi. San Giovanni Paolo II amava dire: la fede cresce quando la si dona. Se io la mia fede non la dono a nessuno, devo stare attento di non avere nel cassetto una fede morta. Ma io vengo a messa tutti i giorni, non importa, potrei essere anche un prete così, un po' forte questa cosa che ho detto, lo so, ma è così. La fede, se non la si dona agli altri, muore. Per cui tutti quegli atteggiamenti individualistici e chiusi, ottusi di chi dice io vivo la mia fede, io la vivo, gli altri si arrangiano, non sta in piedi. Perché quella fede lì, chi dice così, è già morta. Per chi ha incontrato il Signore esiste una responsabilità. Quella di donare questo talento o questi talenti che non sono nostri, ma che certamente sono per tutti. Per tutti. Per tutti coloro che ci è dato di incontrare. Se io amo ciò in cui credo e cerco di vivere, inventerò mille cose perché anche altri possano avere questo talento. Terza e ultima riflessione. Bisogna coltivare un rapporto di vero amore con il Signore. Il timore, la paura di Dio, io non posso avere paura di Dio. Se io ho paura di Dio è perché io Dio non l'ho ancora incontrato. Ne posso parlare, posso sapere tutto, posso sapere anche la messa a memoria, ma se io ho paura di Dio, io Dio non l'ho ancora incontrato. La paura di Dio paralizza ogni intuizione e ci rende dimissionari, incapaci di qualsiasi rischio, compreso quello di essere respinti e rifiutati. Sì, perché noi questa cosa non la mettiamo in conto. Noi mettiamo fede uguale accoglienza di tutti, cioè tutti mi devono accogliere e nessuno mi deve rifiutare. Gesù Cristo non è stato così. E a un certo punto non solo non l'hanno accettato, ma l'hanno fatto fuori. L'autentico discepolo di Gesù, al contrario, deve muoversi in un autentico rapporto di amore, da quale scaturisce poi il coraggio, la generosità, la libertà, lo spirito di iniziativa. Ecco, mi pare che questa parabola in qualche modo non ci fa star seduti, non ci fa stare tranquilli. E non possiamo dire, mettiamo le cose al loro posto, però non lasciamoci toccare più di quel tanto. E forse vale la pena che ci facciamo questa domanda anche, ma io vedo il cammino della mia fede, rivedo la mia fede nel suo cammino. La fede di adesso non può essere la fede di 20 anni fa. Non sto parlando dei contenuti, sto parlando del mio modo di essere, perché la mia vita ha incontrato cose diverse, ha incontrato anche fatiche, dubbi, anche perplessità, anche dolori, disperazioni, talvolta anche drammi. Parecchi anni fa, ero un prete giovanissimo e mi ero incontrato al Sacromonte con un sacerdote un po' più anziano, un po' più vecchio, insomma, e un grande teologo anche dei nostri giorni. E mi diceva questa cosa, che allora io non avevo intuito. Diceva, la vita è un dramma, è già tanto che non diventi una tragedia. Sembrava un po' negativo, un po' esagerato. Allora io dicevo, ma la vita è bella, non ci sono problemi nella vita. E passando gli anni devo dire che è proprio così. La vita è un dramma e non bisogna farla diventare una tragedia. Diventa una tragedia nella misura in cui i talenti io li nascondo e non li do a nessuno, non li offro a nessuno. Il Signore, che è buono e misericordioso, ci aiuti in fondo a spendere la nostra vita, perché più spendiamo la vita, lo dice il Vangelo, e più noi la ritroviamo.